bentornati con il podcast di Overear. Questa è una delle prime puntate che faremo di questa stagione. Ormai siamo alla quarta stagione, giusto Tommy? Cioè, ormai stiamo galoppando.
Veterani.
E insieme a noi c'è un ospite speciale che mi sa che molti dei nostri follower magari lo conoscono già, che è Fabrizio Rinaldi.
Ciao a tutti. A proposito di veterani.
Esatto.
Beh, okay. Come state?
Bene.
Tu hai perso il microfono, quindi...
Sì, adesso abbiamo perso il microfono, casino, quindi l'ho dovuto dare all'ospite per...
Dato che sono un galantuomo e via.
Eh?
Sì, questa è una features. Per cui, bene, oggi di cosa parliamo? Perché abbiamo invitato Fabri e tutto? Ormai da quasi 2 o 3 mesi si parla solo di intelligenza artificiale. Noi abbiamo già fatto altri episodi di cui si parla di intelligenza artificiale, ma spesso oramai la tecnologia va molto veloce e quindi bisogna fare quasi un episodio al mese, se non anche a settimana. E ci sono stati importanti aggiornamenti, diciamo che l'anno scorso secondo me la parola più utilizzata era metaverso, quest'anno è intelligenza artificiale, tutti parlano di quello. E in particolare c'è ChatGPT. Che cos'è? Diciamo, chi di noi vuole spiegarlo? Io lascerei la parola.
Mi lancio volentieri da ingegnere informatico. No, innanzitutto è interessante questo aspetto, che quest'anno di più si parla di intelligenza artificiale, ma perché è arrivato delle applicazioni del lato consumer, quindi tutti hanno iniziato a notare questa cosa, soprattutto ChatGPT, come dici giustamente te, però ci sono tante applicazioni che vanno in background, che magari utilizzano le aziende, quindi più legate magari alla previsione, che ne so, delle merci o della logistica, eccetera, che saranno altrettanto interessanti perché è un periodo di difficoltà anche a livello economico, quindi sfruttare e ottimizzare sarà molto interessante. Tornando indietro a ChatGPT, cos'è ChatGPT? Penso che tutti l'abbiamo un po' utilizzato. E intanto cosa sta GPT? Tu lo sai, Ste?
No, esattamente no, però è bello da dire, basta.
Esatto. Sta per Generative Pre-trained Transformer, che detto in parole semplici è un modello generativo, quindi come vedete voi crea contenuti. Pre-train perché è trainato, adesso capiremo cosa vuol dire, e Transformer che è il modello di rete neurale che andremo a utilizzare. Quindi, cosa va a fare? L'idea è molto figa ed è quella che è un modello che cerca di, attraverso i suoi parametri, quindi è una rete neurale di 175 miliardi di parametri.
2 o 3 proprio.
Cioè, esatto. Esatto, quello che va a fare è, si traina su un sacco di contenuti, in questo caso cerca, utilizza tutto Wikipedia, più o meno, molti fonti internet, e un sacco di documenti, libri, eccetera. E durante questa fase di training cerca di capire tutti i contesti dove le parole vanno a collegarsi e salva tutto questo nei 175 miliardi di parametri. Questa è la prima fase, per questo che si chiama pre-trained, ed è quello che è il ChatGPT 3, perché ha avuto varie fasi di training, ha espanso la quantità di parametri, eccetera.
Quindi 3 è tipo la versione.
Esatto, la versione. La versione 3.5, che è quella interessante su cui si basa ChatGPT, ha in più una fase di fine-tuning, che vuol dire migliorare il modello che è pre-trainato, e viene fatta utilizzando dati umani. In che modo? O dati proprio che ha una label umana, o addirittura facendo reinforcement learning. Quindi il modello ti passa, che ne so, 10 risposte a una domanda e tu fai il ranking di quelle risposte e lui pian piano impara quella che vuoi. Quindi grazie a questa fase siamo riusciti ad avere modelli che permettono appunto a un ragazzino di fare il proprio tema, a noi di scrivere mail, eccetera.
Per caso sai se questi dati umani, cioè nel senso ci sono delle persone che stanno lavorando dietro OpenAI, quindi ci sono indipendenti
sì.
Veniamo utilizzati anche noi?
Attualmente noi veniamo utilizzati per feedback, ma non per fare questo reinforcement learning, perché rischierebbero di deviare troppo il modello, potrebbero
esatto.
Essere attaccati a quel punto di vista lì. Quindi ci sono proprio dipendenti di OpenAI che stanno tutto il giorno a fare queste domande e a trainare in questo modo il modello e renderlo più, se vogliamo, umano, perché GPT-3 aveva grandissime potenzialità, perché aveva proprio estratto una knowledge generale del mondo attraverso tutti i contenuti che gli sono stati dati, ma ancora certe risposte erano molto, come dire, strutturate bene, ma il significato andava proprio, cioè andava male, non era quello che l'uomo voleva. In questo modo loro stavano cercando di migliorarlo e il next step è farlo in scalarlo, quindi farlo con tutti noi. Non è ancora fattibile, facile, ma è quello che vogliono provare a fare con GPT-4, che sarà la nuova versione.
Si sa quando esce oppure no?
No, vorrebbero annunciarlo, hanno detto, nel 2024.
Ok.
Fine 2023, inizio 2024, però non si sa ancora bene come funziona. Un'altra considerazione interessante è, appunto, che a me piace molto, è che il fatto che, ok, abbiamo tantissimi parametri, ma dopo che il modello è stato trainato, si basa su quello, quindi non ha un collegamento internet, eccetera. Quindi qualsiasi risposta che ti va a dare è semplicemente una sequenza probabilistica delle parole che hanno più senso per lui.
Esatto, infatti tu mi dicevi che è stato trainato fino al 2021, quindi esatto. Tutto il 2022 non sa cosa è successo.
Esatto, perché si è fermato in quell'istante lì su tutti i dati che aveva a livello di Wikipedia, internet, eccetera.
Infatti tutti quelli che dichiarano di poterlo utilizzare in ottica di SEO, creazione di contenuti in ottimizzati SEO, eccetera, sì, su temi, chiamiamoli evergreen, ma su tematiche, diciamo, un po' più
sì, news, ad
rilevanti,
esempio.
Esatto, non ha quella lista di keyword aggiornate rispetto alle ricerche degli certo. utenti, eccetera. Quindi su quegli aspetti lì bisogna stare attenti, perché appunto non è un sistema che è aggiornato. Poi certo. ovviamente su tematiche pre-2021, dove i contenuti che ti aspetti non devono essere necessariamente up to date, allora in quel caso è sicuramente uno strumento interessante, come diceva lui, per le ricerche, per tutti quegli ambiti lì. La cosa interessante del feedback con cui si allena la macchina per cercare di perfezionarla, perché una delle sfide più diffuse in questo momento è cercare di, un po' come noi quando abbiamo iniziato a usare Google tanti anni fa, capire che keyword e che istruzioni dare al sistema per poterci trovare le risposte più pertinenti. Allo stesso modo anche noi ci stiamo tarando come utilizzatori e probabilmente la macchina stessa alle domande che facciamo noi per capire come inserire l'input, dare le istruzioni in modo tale che poi il risultato sia il più rilevante possibile o addirittura il migliore possibile rispetto, quindi veramente fa la differenza da come gliela chiedi rispetto al risultato che ti trovi, e questo vale sia per quelli basati sul linguaggio come sistemi di AI, e poi vedremo dopo se vogliamo parlarne anche nell'ambito del visuale, no? Quindi tutte quelle AI tipo Midjourney, eccetera.
Sì, anche quando ho fatto alcuni test, in base a come scrivi la frase ti dà delle risposte diverse, per esatto. cui un po' ci dobbiamo allenare anche noi a come chiedergli delle informazioni.
A volte io ho proprio frustrazione perché dico, cavolo, non mi stai dando la risposta che voglio, però forse mi devo scervellare un po' più io nel spiegarti che cosa voglio, no? Un po' come quando inizia lo stagista in ufficio, lo devi formare e gli devi spiegare, guarda, ok, questo è 80% quello che vorrei, manca un 20%, ecco, ti faccio vedere in modo tale che la prossima volta lo puoi fare tu.
Una domanda che secondo me può fare, diciamo, una persona normale così, parla tutte le lingue, giusto? O c'è una differenza se tu gli scrivi in inglese o in italiano?
Sì, allora, appunto, essendo trainato su gran parte di Wikipedia, internet, praticamente ci sono questi database che sono gratuiti, che hanno fatto crawling di tutto internet, e ha in sé molte capacità linguistiche, quindi come adesso funziona anche Google Traduttore, molto simile in realtà l'idea, ha in sé molte capacità linguistiche. È ovvio che per disparità di contenuti l'inglese funziona molto meglio, perché non è che va a risponderti in inglese e poi traduce. Semplicemente crea, come ho detto prima, una sequenza probabilistica rispetto alla domanda che hai fatto.
Quindi converrebbe prima chiedere in inglese se uno ha un'idea o qualcosa da sviluppare, converrebbe chiederlo prima in inglese e poi chiedergli la traduzione.
Sì, esatto, è meglio se uno può utilizzare l'inglese, è meglio quello. E poi succede che appunto a me mi è capitato di partire a fare quelle conversazioni in inglese, chiedergli delle cose in italiano e lui comunque mi risponde, capiva, ma rispondeva in inglese. Perché l'altra feature super interessante che distingue ChatGPT da qualsiasi cosa che è uscita è il fatto che lui si ricorda la conversazione. Ed è una figata perché permette davvero di creare qualcosa di interessante. Anche io ho fatto tipo anche mi facevo aiutare su certi paper che andavo a costruire e gli passavo man mano ogni conversazione una componente. Gli dico, questa è l'intro del paper, questo è il background, eccetera. E lui più o meno ha in mente come funziona il mio paper, quindi se gli chiedo, ok, fammi una conclusion, ha la capacità di capire quello che c'era.
Sì, tutto il dialogo che avete
fatto. Però esatto, quello che diceva lui prima è super interessante, cioè e a me colpisce anche sentire i pareri di persone anche non esperte, di quanto è facile abituarsi al fatto che ChatGPT è super. Cioè arrabbiarsi perché non ti dà la domanda giusta quando dici guarda, fino a 3 giorni fa non avevi un sistema che faceva nulla di comparabile. Però anche io stesso ho iniziato a usarlo in modo stupido, pian piano l'ho spinto ai limiti ed ero frustrato dal fatto che magari, capito, non mi risolveva questo problema incredibile. In realtà era un po' un modo mio di chiedere, un po' chiedergli delle robe.
Sei un po' assurdo, diciamo.
Assurdo. Però sì.
Dato che alla fine è stato rilasciato a fine novembre, giusto? La primissima versione. Voi sapete se ci sono dei possibili competitor, perché alla fine è un'intelligenza artificiale, e quindi come io tra l'altro te la posso creare, la puoi creare anche te, Tommy o Fabri.
Sì,
però ad oggi sul mercato...
Anche questo discorso è interessante. Non c'è lato, poi come diceva lui ci sono tutte la parte visual, immagini, eccetera. Lato linguistico non c'è un competitor a questo livello che ha rilasciato qualcosa di consumer. Sicuramente i più avanti molto probabilmente sono Google, che hanno il loro sistema, che però è ancora interno. Perché qual è il problema del lato consumer?
Sì, DeepMind.
DeepMind
sì.
È come, cioè l'azienda sotto che fa... Sì, hanno Lambda, che è quello che è uscito lo scandalo un po' di tempo fa.
Quello che io ho la coscienza.
Esatto. Il problema di questi sistemi qua, ChatGPT è molto, se vogliamo passare il termine, castrato, quello che noi possiamo utilizzare. Perché hai dei concern etici, eccetera, che loro vogliono evitare di creare qualsiasi casino. Infatti se tu vai a fargli domande su ambiti, che ne so,
politici,
sessuale, politico,
religiosi,
eccetera, lui dice no, sono un sistema standard, non ti dico niente. Quindi quella cosa interessante, quello che dicevi tu, lato competitor, mi sono sentito un po' in interviste del CEO di OpenAI, creare un sistema del genere, adesso non ho i dati qua a mano, ma è molto molto complesso. Cioè la fase di training in termini di potenza computazionale, di tempo, è molto complessa. È difficile che ci siano startup che creano la stessa cosa che fa lui, che fanno loro. Quello che loro si immaginano è che loro creano un layer di base su cui poi tutte le startup possono andare a specializzarsi. Quindi che si creerà proprio un nuovo mercato. E questa secondo me è la cosa più interessante, perché non solo pensare come posso utilizzare ChatGPT nel mio lavoro, ma come posso creare un'azienda che usa quello come back.
Sì, sì, sì.
E quello sarà molto figo. E la news più recente a questo punto di vista è Microsoft che acquista per 10 miliardi OpenAI.
Non so se l'ha acquistato totalmente, credo che era un investimento.
Non è 100%.
Ok, infatti investe 10 miliardi.
Esatto, investe 10 miliardi.
Microsoft. Cioè OpenAI.
Sì, infatti la valutazione è di 29 miliardi,
sì, esatto,
una componente.
Sì, 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 sì.
E quello è un game molto interessante, perché loro adesso vogliono integrarlo in tutta la loro suite.
Sì, avevo letto anche, loro hanno il motore di ricerca Bing, che diciamo che non è mai stato un grande motore di ricerca, però ovviamente io ho visto dei test di piccole startup che utilizzavano una interfaccia nuova di un motore di ricerca, però utilizzava alla fine il ChatGPT ed era carino, cioè alla fine ti rimetteva come se fosse Google, però alla fine dall'altra parte c'era sempre la stessa intelligenza artificiale, per cui...
C'è un plugin per Chrome anche che hanno fatto
con
sì, la gara del microfono. A parte mi hai ricordato, sono stato in Google a Londra tra il 2014 e il 2018 un po' di volte, e loro scherzavano sempre su questo discorso di Bing, cioè quando gli facevi una domanda loro dicevano wait, let me Bing it, prendendo per il culo ovviamente Microsoft. L'aspetto legato alla capacità che questo applicativo, software, ha di rivoluzionare tante industrie è forse il più interessante, perché appunto è un enabler al quale poi come moduli si piazzeranno tante altre applicazioni o tante altre startup. Infatti c'è un meme che gira sti giorni di queste startup che dicono sono una fantastica startup innovativa nel mondo AI, e sotto c'è già ChatGPT.
Sì, esatto, perché ormai puoi usarlo quasi come back-end.
Esatto. E lì capisci che appunto, come ha detto lui, secondo me la chiave giusta è quella, cioè usare come base la capacità che questo sistema ha di interpretare il linguaggio, perché alla fine poi la base, il discorso è quello, e fornire risposte rilevanti, e usare quella capacità, quel know-how, quel knowledge in contesti che poi andranno sviluppati.
Esatto, perché quello che dicevo prima sul fine-tuning, immaginatevi che ogni startup può prendere quel modello pre-trainato e indirizzarlo dove gli interessa, quindi se mi interessa la fase di medicina posso trainarlo con dati medici che magari assolutamente ChatGPT non ha avuto a disposizione, perché sono generalmente privati, degli ospedali eccetera, che però possono migliorare un sacco, o sulla matematica. Adesso un grande problema qual è? Capire, diciamo si chiama explainable AI, cioè capire effettivamente cosa sta succedendo, come fa a darti quelle risposte. È una cosa molto difficile a livello generale e per gli stessi sviluppatori arrivare a intuire quella cosa lì, perché serve anche poi a migliorarlo. E una cosa interessante è che loro dicono che il fatto di averlo trainato anche per la programmazione, come sta facendo anche con GitHub eccetera, è quella cosa che gli ha dato un po' di logica. Anche chiamarla logica è difficile.
Funziona.
Però, come dire, la parte di programmazione è sicuramente una delle più interessanti, perché riesce a capire proprio quello che vuoi, ti crea un codice che nel 99% dei casi funziona. O se non funziona, gli dai l'errore e te lo modifica. Quindi, spingerlo in quei termini, quindi per programmare, per la medicina, per fare diagnosi, non diagnosi ma aiuto.
La parte della medicina mi interessa molto. Io mi ricordo che, prima enciclopedie digitali, quindi forse 98, 99, ce n'era una medica, di cui non ricordo il nome, che avevo installato con mio padre sul computer, mentre era un CD all'epoca, e aveva questa funzione di diagnosi differenziale, cioè ti faceva un po' di domande, partendo dalle domande ti segnalava se c'era urgenza di andare in ospedale per un controllo, se c'era da consultare il medico e in termini statistici cosa potresti avere più probabilmente, quali sarebbero più probabilità di cosa potresti avere. E lì già mi affascinava e pensavo, cavolo, effettivamente un medico sulla base dei libri che ha letto, quindi se vogliamo la disciplina scientifica o ricerca scientifica e i dati che sono a disposizione, più la propria esperienza personale, fa quello, cioè ti fa domande e fa drill down e rende sempre più piccolo sulla base dei sintomi che hai il cerchio di cose che potresti avere, ok, sempre più specifico. Ovviamente ci sono sintomi tipo raffreddore e febbre, per cui potresti avere qualsiasi cosa. Allora, immaginate quello stesso, chiamiamolo, modello. Aggiornato però in tempo reale, perché ha accesso al tuo profilo, scheda del tuo centro medico di fiducia privato, dove vai a fare...
L'Apple Watch.
Dove in tempo reale
ha tutto. Apple Watch, che ha tutti i dati e... Eventualmente anche, sai che c'è il fascicolo sanitario ad esempio della regione, esatto. Quindi sa tutti anche le tue diagnosi.
I referti delle analisi.
Esatto, analisi del sangue e così via. Per cui è diciamo quello che conosce meglio di te, cioè ha tutti i tuoi dati.
In un mondo ideale, dove non siamo troppo preoccupati della parte, diciamo, data protection, eccetera, io non avrei problemi personalmente ad avere tutto lo storico delle mie analisi, anche farle regolarmente ogni mese, perché ti permetterebbe addirittura di anticipare potenziali problemi sulla base delle fluttuazioni dei singoli parametri delle tue analisi. E quindi quell'ambito lì è un altro, e ne parleremo durante questa conversazione probabilmente di tanti, interessantissimo ambito in cui la chiave diventa l'accesso ai dati. E quindi una cosa che lui ha detto giustissima, Tommy, rispetto al limite attuale di ChatGPT-3 è il non accesso a dati aggiornati e quindi non aver proprio accesso a internet. Sono domande se gli fai, lui ti dice esplicitamente io non ho accesso a internet, quindi mi dispiace, ma non ti posso rispondere. E che quindi l'accesso ai dati in tempo reale. E quella cosa probabilmente farà fare un boost ancora maggiore alle startup che decideranno di specializzarsi verticalmente, come nel caso medico, oppure a qualsiasi
altro. Io sto pensando anche all'aspetto legale, cioè provo a pensare, specialmente in America, secondo me funziona bene, che lì, diciamo, la legge è in base a tutti i vari casi. Se tu gli fai trainare diciamo, ChatGPT, tutti i vari casi, diventa il miglior avvocato di sempre.
Sì, diciamo che ha, come dire, a estrarre da un set enorme della knowledge su qualcosa di specifico è molto, molto bravo. Cioè il limite, come dicevo prima, è sul lato logico delle cose, tanto che se riesci attraverso certe domande, riesci a spingerlo dove vuoi e lui ti, come dire, ti mette la miglior tesi per spiegarti quello che tu vuoi. E quindi quello è un po' il limite.
Si arrampica un po' sugli specchi.
Esatto.
Si arrampica sugli specchi, cioè ci sono delle domande anche, esercizi logici, no? Tipo Marco, la mamma di Marco si chiama Maria. Maria ha tre figli. Uno si chiama Giuseppe, l'altro si chiama Giovanna. Come si chiama il terzo figlio?
Esatto. Sì, la complessità di quella cosa, se riescono ad arrivare a quel punto, è veramente spaziale, perché la complessità di quella cosa è enorme ed è quello che poi crea un pochettino la... ancora il gap forte che c'è tra noi e ChatGPT. Quando parlavi di medicina, mi viene in mente che sarebbe super interessante avere una, come dire, anche democratizzazione della medicina, nel senso che magari un medico ha sotto, cioè, 50-70 pazienti e può gestirli veramente bene, perché oltre ad aumentare i sensori, eccetera, che avverrà, ma proprio puoi avere questa conversazione che ti spinge a dire: ok, guarda, stai tranquillo, o vieni dal medico. E
sì,
eccetera.
Diciamo che secondo me il controllo umano ci deve essere sempre, però, come hai detto te, ne hai 50, hai la scheda, e se l'intelligenza artificiale ti dice: no, guarda, è solo un raffreddore, poi fai un check veloce, però se tutti i parametri, poi hai i dati così oggettivi, poi magari lo incontri dal vivo per capire se effettivamente è solo un semplice raffreddore, però al 90% diciamo che lo azzecchi, cioè se hai bene tutti i dati. Io volevo aprire un po' il discorso di quali sono tutte le varie applicazioni, così almeno andiamo subito sul dunque, e anche quelle operative, diciamo, giorno per giorno. Non so, secondo voi, quale può essere una delle migliori applicazioni più utili, diciamo? Hai in mente qualcosa te, Fabri?
Dipende se rimaniamo fissi sul discorso natural language processing o...
No, io amplierei. Esatto. Perché poi, come dire, cioè GPT ha messo il faro su questa cosa, che è, come dicevo prima, una prima consumer. Le tecnologie che hanno usato per ChatGPT esistono dal 2014-2015, quando è uscito il paper di Google. Quindi ci ha messo un po', giustamente, arrivare al lato consumer, però ci sono un sacco di tecnologie simili.
E comunque l'anno scorso ho fatto almeno gli ultimi 5 o almeno 4 post del mio blog, già l'anno scorso, scritti tramite Copymatic, che è una piattaforma... Sì. Che attraverso l'AI ti sviluppa contenuti per un determinato tema che puoi definire tu. Mi interessa la parte computer vision applicata all'AI, perché in ambito personale mi è capitato di sperimentare e approfondire il tema. Vi do proprio una business case proprio molto, molto specifica per il mondo moda, ad esempio, dove noi abbiamo alcuni fornitori con cui facciamo specificatamente controllo qualità, non so se l'avevo raccontato l'ultima volta che sono stato, però fanno controllo qualità su tessuti per verificare che i tessuti forniti dai fornitori, insomma, di materie prime siano in linea secondo gli standard nostri. Quindi può essere una questione di difetti del tessuto, quindi pieghe, banalmente, strappi, tagli, di diverse entità, anche quelli post classificabili. E questa società praticamente aveva questi rulli sui quali loro applicano questi tessuti e li srotolano, per riarrotolarli sotto, davanti a una persona che per 10 minuti deve vedersi 300 metri di tessuto largo 2 metri che le scorre davanti, identificare i punti in cui possono esserci dei difetti quando non si distrae e applicare dei bollini colorati nel punto all'altezza del quale esiste, cioè, quella difettosità. Potrebbe essere anche un difetto di stampa, l'altra cosa che non ho detto. Ora, applichiamo quello che ha appena detto Tommy prima per descrivere il linguaggio del training al mondo dell'intelligenza artificiale. Sostituisci l'occhio della persona, dell'operatore, con una telecamera. Sostituisci la testa dell'operatore con un motore AI trainato a riconoscere le diverse tipologie di problemi, a classificarli in maniera forse anche più accurata, perché non abbiamo solo bollino rosso, giallo e verde, ma magari potresti avere 1000 variazioni di difettosità e definire poi uno standard accettabile, esatto. E indicazione in un report, quindi non hai l'operatore che deve andare a girarsi e scrivere da qualche parte, ma in un report generato ad hoc del punto esatto in cui all'interno della tirella, si chiama, è presente questo difetto. E io avevo fatto uno step successivo, che era stato provare a sviluppare un concetto di proof of concept, quindi ancora prima di andare a fare il proof of concept, dove immaginavo che però nel approfondire il tema sia con questa società che poi era interessata, perché non conveniva a noi come azienda che utilizziamo il servizio investire, perché non l'avremmo rivenduto a nessuno, e invece era interessante per questa società che fa controllo qualità poter garantire un controllo qualità più veloce, più accurato a tutti gli altri clienti che ha. Quindi sono andato da loro a parlarne e volevamo, diciamo, coinvestire o supportare nel progetto perché ci interessava anche a livello di innovazione tecnologica. E l'aspetto che mancava era semplicemente un layer aggiuntivo che sarebbe stato necessario, che non è semplice computer vision, ma in quel caso probabilmente per vedere la trama del tessuto l'occhio umano non sarebbe stato sufficiente, quindi anticipare la possibilità di rottura di quel tessuto, ma ci voleva l'equivalente della tecnologia che viene utilizzata per l'ecografia. Quindi era solo una questione.
Quindi comunque sostituiva l'occhio umano, cioè sarebbe arrivato a livello dell'occhio umano?
A livello dell'occhio umano sicuramente. La parte più difficile, come hai detto tu, sarebbe stato il training. Cioè, e il training avresti dovuto rifarlo ogni volta che avevi un tessuto nuovo. Perché poi i tessuti, se sono stampe, sono tutte diverse. Certo. E quindi che cosa fa una stampa diversa da... no, generalmente sono... fai
stagioni, tipo?
3-4 tessuti, 4 rotoli e hai finito. Poi passi alla stampa successiva, non è che fai chissà quanti ordini in più. Poi dipende un po'
da... Sì, dovresti trovare... Cioè, il punto è...
Le regole, diciamo.
Esatto, le regole comunque... Ovviamente la costruzione di un algoritmo di intelligenza artificiale è sempre un mix tra le feature che sa trovare la macchina e quello che tu riesci a indirizzarlo. E c'è sempre molto ragionamento dietro. Diciamo che quello che vedo, poi possiamo parlare di esempi di tool lato consumer, esempi di tool lato industria, anche lì molto interessante. La problematica è sempre, se parliamo lato industria, che, ok, figata, pensarlo, come lo metto in atto, c'è sempre dietro un'idea, ok, devo avere dei dati e devo trainarlo. Quindi una fase magari che non esisteva prima nei classici software, che andavano solo creati e utilizzati. E quindi, diciamo, l'autoindustria, il dubbio è sempre, ok, vogliamo portare l'intelligenza artificiale, come siamo messi a livello di dati, raccolta dati, sono raccolti bene, sono tutti sparsi, eccetera. E quindi il drive che deve esserci adesso è vedere queste tecnologie, ma lavorare su, come dire, uno step precedente, perché molte aziende, soprattutto quelle non tech, da quel punto di vista lì sono molto indietro.
Sì, esatto, quindi, cioè se provi a pensare alla piccola media impresa italiana, che diciamo è quella più lontana magari dal tech, negli ultimi anni c'è stato abbastanza un buon progresso lato Industry 4.0, però il vero obiettivo è raccogliere tutti questi dati, quindi infatti avevo conosciuto una startup che analizzava mettendo dei piccoli beacon o alcuni sensori e ti analizzava tutti i dati per conoscere effettivamente tutto il tuo processo produttivo, e poi una volta che tu hai dei dati oggettivi e puoi intervenire. Per cui secondo me prima di utilizzare l'intelligenza artificiale bisogna avere i dati, così altrimenti la traini bene. Però è un processo che ovviamente ci vorranno 5-10 anni, però se inizi oggi, cioè provi a pensare una piccola media impresa italiana in qualsiasi settore, se in questo momento fa un piccolo investimento sui sensori, quindi su analizzare tutti i dati, di sicuro va a guadagnare quei 2-3 anni che nel lungo periodo potranno fare la differenza. Cioè, come ha detto anche il CEO di OpenAI, ora loro vogliono settare lo standard, perché chi è che riesce a recuperare 10 anni di training? È difficile.
No, esatto. La cosa difficile secondo me a livello aziendale, poi correggimi Fabri, da questo punto di vista è forse come raccontare anche alla dirigenza eccetera perché è importante quella layer di dati che sul momento può sembrare quasi che non abbia utilità, ma è un, come dire, un driver, sì, esatto, per un qualcosa di successivo.
Che principalmente lo vedi come costo, però ovviamente dici ok, ho questi dati, sì, però magari ho già il mio operatore che controlla bene, lo fa da 20 anni e non è mai cambiato nulla. Ovviamente si va a sposare un'altra filosofia, cioè quella di aprirsi all'innovazione per essere molto più competitivo e magari espandere o aumentare la produttività, perché alla fine il punto secondo me più importante è la produttività dell'azienda.
È quello che ho notato in uno dei talk proprio di Eric Schmidt, ex founder di Google, che aveva sottolineato proprio a risposta di una domanda molto banale, cioè perché nel mondo tecnologico si riesce a fare innovazione così velocemente, mentre le aziende più tradizionali faticano. In realtà la grossa differenza sta nella capacità che hanno le aziende tecnologiche di valorizzare immediatamente il dato. Quindi che sia quanti dipendenti entrano in ufficio, quante volte al giorno, quanto tempo ci stanno, come si muovono all'interno dell'ufficio, come operano, eccetera, eccetera. In realtà anche in ambito industriale non è una cosa a cui sono disabituati, se pensi alle catene di produzione, per l'ambito automotive, eccetera, si ragiona sempre, si traccia sempre ogni minimo passaggio della filiera. Nel mondo della moda soprattutto, ma in tanti altri settori, la decolocalizzazione ha fatto sì che molto spesso non ho più la fabbrica e non produco più internamente, soprattutto parlo delle medie e grandi aziende, e di conseguenza ho perso il contatto con quell'aspetto ingegneristico, da ingegnere gestionale, molto molto incentrato sui numeri, e un po' ho perso di vista i dati, la frequenza di specifiche di difettosità, statistiche, KPI legate alla performance dei fornitori, sui tempi di consegna, l'allungamento dei lead time, e quindi poter prendere decisioni in tempo reale rispetto a dove delocalizzare per avere una produzione più efficiente e anche più sostenibile. L'accesso al dato è proprio uno dei scogli principali, l'accesso, la disponibilità di dati e quindi la incapacità di tracciarli è uno dei motivi per cui le industrie in questo momento sulla parte AI molto spesso faticano. Ci sono tanti contesti poi specifici all'interno del mondo industria, che può essere il controllo qualità, che può essere la logistica, in cui proprio si è persa la volontà di continuare a efficientare il flusso del processo, e si è perso un po' di vista le opportunità che potevano invece già essere generate da contesti come ad esempio intelligenza artificiale. Quindi, come dice Tommy, se dovessimo in molti contesti partire con intelligenza artificiale, bisognerebbe partire con raccogliamo i dati e poi decidiamo che tipo di decision making vogliamo automatizzare e lasciare in mano all'AI, ovviamente previa validazione umana, proporre al senior management, perché se oggi in molte aziende volessi mettere su una dashboard con informazioni in tempo reale di quello che succede a livello produttivo, poche sono le aziende che riescono a farlo, perché poche hanno controllo diretto delle fabbriche, ad esempio. E quindi questa è una delle sfide principali. Quindi qualora si volesse implementare AI, c'è un percorso che è fatto di training, ma prima ancora del training, di raccolta di informazioni, come in tutti i progetti però in realtà, perché qualsiasi piattaforma o nuovo software tu voglia implementare, ci sono i flussi da mappare, ci sono da ricostruire i flussi, perché con uno strumento si ottimizzano, e le interazioni che hanno poi con altri sistemi o altre persone nel processo produttivo o di erogazione di un servizio, magari in altri ambiti.
Sì, penso che sia anche un cambio di prospettiva. Come lo stiamo vivendo noi da consumatori, cioè negli ultimi 5 anni siamo sempre stati più educati al fatto che tutte le varie aziende tech usano e sfruttano i nostri dati. Diciamo che all'inizio, quando usavamo Facebook, non pensavamo neanche a questa cosa, pensavamo fosse regalato. Ora siamo molto più aware. Anche lato industria ci sta che uno inizi a guardare anche il dato non solo più come uno strumento in più, ma come un prodotto a sé stante, nel fatto che ho proprio un vantaggio nel fatto che io creo i dati e posso utilizzarli per me, posso condividerli eventualmente e creare sistemi che siano utili alla mia azienda. Per fare un passo in un altro campo, quindi lasciare da parte un po' l'industria, e non so se volevi aggiungere qualcosa.
No, io sull'industria nulla, volevo anch'io cambiare un po' l'argomento, mi sa che forse è lo stesso.
Esatto, cioè, volevo andare più, tornare un attimo al tuo lato consumer e guardare questi tool che abbiamo, io ne ho visti un po' oggi anche su fare le presentazioni, sì, eccetera. Sì. Qual è la vostra prospettiva su quella cosa lì? Perché si parla quasi come uso ChatGPT, sembra di barare, ha senso portarlo nel mondo del lavoro, mi aiuta la produttività. Vorrei sapere un attimo la vostra prospettiva su questa cosa.
Esatto, anche io volevo aprire il discorso di come un ragazzo universitario o un lavoratore che è appena entrato nel mondo del lavoro, come lo può utilizzare in qualsiasi attività di giorno per giorno. Io ti dico, io sono pro per l'innovazione e anche per l'intelligenza artificiale. Ovviamente va utilizzata bene, lato scuola, per dei progetti, secondo me è come se la sai utilizzare è come utilizzare Google, alla fine non è che cambia molto. Lato esame è ovvio che non la puoi utilizzare, cioè sì, non la devi utilizzare. Sì. e per cui su quello ci sta che ci sono state alcune normative che hanno bannato.
Cioè, bisogna stare attenti su quella cosa lì, nel senso ci sta a dire ok, tu devi imparare a fare un tema, è giusto che tu ragioni e non sfrutti una cosa che ti fa fare un tema. Dall'altra parte non bisogna neanche posizionarsi come quello è il male totale, perché un ragazzo va a scuola per essere educato e se quando esce dalla scuola ha quello strumento è sbagliato farglielo vedere come vietato, cioè con difficoltà, so che ci si metterà un po', però è uno strumento che è in gioco, è giusto che il ragazzo venga educato intanto su cosa vuol dire l'intelligenza artificiale, perché è giusto che impari a capire su cosa si sta relazionando, ma soprattutto a utilizzarlo proprio nelle sue massime funzionalità. Una cosa interessante, io ho provato a giocarci e a trattarlo da, come dire, istruttore, comunque tutor, ed è molto interessante, ovvio fa degli errori, per questo che bisogna stare attenti, però ha molto la modalità, ok, questo è l'argomento, ti faccio delle domande per imparare, ti mostro gli esercizi. Cavolo, sono un studente, adesso si usa un sacco di fare i tutorati, ripetizioni, eccetera.
Sì, sì, sì.
Se uno studente potesse tagliare un po' quella parte lì e sfruttare l'intelligenza artificiale, non per la parte educativa, ma per la parte sul contenuto, sulla formazione, sarebbe molto interessante, quindi...
No, infatti educativo... quello assolutamente, cioè prova a pensare lì per ripetere, tu dici fammi una domanda random su Napoleone, te la fa e alla fine è come avere un professore, quindi lo puoi anche un attimo trainare. Io dico, lì lato scuole non bisogna fare lo stesso errore del tutto il mondo tecnologico, cioè se tu vai a vedere in Italia il sistema scolastico italiano non ha mai preso e non ha mai educato bene i ragazzi sull'utilizzo del computer, del telefono o altro. A proposito, rieccoci, abbiamo fatto una piccola pausa e stavamo parlando di l'educazione tecnologica, perché secondo me negli ultimi 10 anni e anche negli ultimi 20 anni, se non anche quasi mai, nel sistema scolastico italiano non siamo stati mai educati su come utilizzare la tecnologia. Cioè, se provate a pensare, tanti ragazzi o quasi tutti siamo praticamente autodidatti, soltanto che la tecnologia è una cosa buona, cioè nel senso va utilizzata bene, però può essere anche un pericolo. E poi soprattutto una volta che esci dall'università, cioè metti il caso che bannano OpenAI e ChatGPT per fare tutte le, diciamo, le ricerche o altro, subito dopo vai al lavoro e lo puoi utilizzare, cioè suppongo anche lì, non penso che, anzi, lo utilizzeranno perché ti velocizza, ma anche appena finisci le scuole superiori, che ne so, dopo le 2 del pomeriggio per fare i compiti lo utilizzi, per cui è inutile dire questo è il male assoluto, anzi lo devi educare dicendo si utilizza così. La stessa cosa deve essere fatta anche con i social, con il telefonino, perché tu educhi una persona al quello che c'è e quello che trovi durante il giorno per giorno.
E mi ricordo ancora l'esame di terza media, tutta la mia tesina di esame di terza media era scaricata da Wikipedia e c'era anche, ero talmente stupido da neanche preoccuparmi quando stampavo di togliere la URL di riferimento, perché c'era source in basso a destra, usciva scritto quando stampavi da Wikipedia, e talmente ignoranti i miei professori delle medie, stiamo parlando del 2000 più o meno, e manco se ne sono accorti. Grandissima, bellissima tesi, l'hai fatta a computer, cioè sembrava una rivoluzione, e la mia coscienza in realtà non è, mi sono preoccupato più di tanto della cosa, anzi a livello scolastico comunque non ho abusato del mezzo tecnologico, se non utilizzandolo in quel caso come sostituto della classica enciclopedia, no? Quando si facevano le ricerche, perché comunque prima si copiava dall'enciclopedia.
Sì, esatto, alla fine è sempre una copia, cioè è come utilizzi adesso Google, utilizzeresti,
esatto,
l'intelligenza artificiale.
La gente si preoccupa di te che usi il telefono mentre fai l'esame, però tempo fa tu arrivavi col vocabolario e tutta quella roba te la scrivevi tra le righe del testo del vocabolario.
Tra l'altro ho visto un video dove diceva: cari professori, non vi preoccupate perché la potete utilizzare anche voi. C'era un professore che diceva: scrivimi la verifica di domani, la scriveva tutta lui. Cioè, viene... Quindi da entrambi i lati lo puoi utilizzare.
C'è un elemento relativo alla produttività. Magari io riesco, utilizzando l'intelligenza artificiale e guidato da un genitore sensibile sul tema, a fare i compiti. Ovviamente il padre e la madre non sono mai specializzati in un tema, quindi ci sono sicuramente tante cose di matematica e di geometria che magari, o di latino, che magari se venisse mio figlio a chiedermele domani non me le ricorderei, non saprei come spiegargliele, e magari l'andrei a cercare su Google. Quello potrebbe diventare l'assistente nel caso di soluzioni a problemi o spiegazioni a soluzioni che ha trovato lui, quindi supporto tutor, come dicevate voi.
Comunque va fatta una startup, cioè sul il tutor, che secondo me, che utilizza già GPT, ma è perfetta.
Sì, comunque sicuramente su base vocale, no?
Sì.
Quello che mi... quindi non mi preoccupa questa cosa, sicuramente ci sarà un panico iniziale e un abuso iniziale che poi si stabilizzerà con la definizione di quello che poi saranno, uno, le regole, e due, effettivamente gli use case più comuni e più utili. Ci sono degli aspetti che non dobbiamo perdere, come quelli della creatività, la capacità di scrivere. Io stesso ormai scrivo pochissimo, il blog era la scusa per rimettermi a scrivere, e a volte mi accorgo, anche quando scrivo le email, di fare errori avendo perso l'abitudine. Questa è una cosa che distinto mi viene a dire stiamo attenti, no? Non perdiamo questa capacità. Dall'altra parte mi viene da pensare, noi alla fine siamo sempre stati un remix continuo di esperienze precedenti, e quindi l'aspetto originale e la capacità che noi abbiamo di sviluppare nuovi contenuti è un tema interessante, ma che probabilmente si evolverà. Semplicemente non verrà rivoluzionato, però già mi immagino, e immagino che sia già così, che tanti artisti scrivano canzoni magari utilizzando ispirazione da testi, o avessero scritto canzoni utilizzando ispirazione da testi antichi, o brani di generi completamente diversi, come è successo molto spesso alle Zeppelin, che hanno fatto riferimento al blues, Mississippi Blues degli anni...
Diciamo che la creazione è sempre stato un mix di fonti precedenti, e poi il genio stava nel come unirle, come coordinarle, eccetera. La cosa che mi colpiva rispetto a quello che hai detto prima, che è una cosa che mi combatte un po' internamente, è che mi trovo in difficoltà magari a scrivere un certo tipo di cose, e ho perso magari un po' la capacità perché non mi sono più abituato, mi sono disabituato. Io quella roba lì, anche con ChatGPT, abbiamo ragionato molto tra amici. Ma non è che mi rende un po' scemo il fatto che comunque non penso, comunque mi è capitato di risolvere problemi chiedendo lui, cioè trovando scorciatoie. Quindi da una parte dico vabbè, c'è quello strumento, bene. Dall'altra però è stupido non allenare il mio ragionamento, eccetera.
C'è tanta gente che ha iniziato a usare la calcolatrice e i nonni gli dicevano non ti disabituare a farle a penna. Però e noi utilizziamo Excel al lavoro come sostituto.
Cioè, ovviamente tutto dipende dal singolo, perché, che ne so, tu avevi un problema, lui te lo risolve e poi dici, ah ok, si fa così, la prossima volta magari non lo utilizzo, cioè per risolvere sempre quel problema.
O ci costruisci qualcosa sopra, esatto, o intanto il tuo cervello funziona, si concentra su altre cose.
Cioè, se è per dire, non utilizzare la calcolatrice per fare alcuni calcoli, però se ci sono dei calcoli molto complessi, sei quasi... cioè ad esempio prova a pensare lato contabilità, noi utilizziamo il file Excel così, ma non lo puoi sostituire alla carta e penna, però ci ha aiutato così tanto. Ma questo non implica che negli ultimi 20 o 30 anni noi siamo diventati un attimo più stupidi, o comunque la nostra tecnologia, ma anche la nostra economia è peggiorata. Tutto bisogna saperlo utilizzare bene, cioè nel senso, ovvio che secondo me delle ore, soprattutto in futuro, di non utilizzo della tecnologia andranno fatte sempre di più, in modo tale che riscopri la natura, ma riscopri anche te stesso, utilizzi un attimo la creatività. Quella lì secondo me è l'unica roba che dobbiamo difendere tanto. Poi abbiamo visto degli applicativi che noi pensavamo che un grafico, un artista era difficile da copiare, invece già ad oggi, che ne so, una base musicale si può creare con un applicativo, o anche delle foto, così tu scrivi, ho visto Milano in versione Disney Pixar, e ti rifà delle grafiche assurde quanto la Disney, cioè.
Sì, una cosa interessante secondo me è che ritorna al discorso dell'educazione, cioè magari succedeva tante volte in università che studiando machine learning il professore ti fa fare dei calcoli con derivate, integrali assurdi, che poi nella realtà tu non vedrai mai perché utilizzi un applicativo di machine learning, però perché, come dire, ti rende padrone di quello che succede. E una cosa che sentivo in un podcast di recente è che noi ci troviamo tutti i giorni a confrontarci con, lavorare con i computer, con tecnologie, i social, eccetera, di cui il 99% della popolazione, se vogliamo metterla così, pensa sia magia, cioè quello che c'è dietro è magia, quindi a differenza di, ovviamente, ormai tanti anni fa, quello con cui ci troviamo a lavorare è magia. E quindi anche utilizzarlo bene nel modo giusto, etico, inizia a diventare complicato perché non sai cosa c'è dietro, e quindi fa parte dell'educazione.
È un punto importante, poi correggimi Fabri in caso, è che il fatto che non devi dare per scontato, cioè tu la devi utilizzare la tecnologia. Spesso trovo con alcuni miei colleghi o altro che mi dicono: ma come fai a utilizzare le impostazioni o come fai a risolvere quella roba lì? Ma penso anche voi, l'importante è spaccarci un po' la testa, cioè cercare di farlo in farlo invece di: o no, adesso non so più cosa fare, perché credi davvero che sia magia, cioè nel senso tu scrivi e ti arriva la risposta, però non conosci quello che ci sta dietro. Però lì tutto si gioca sull'educazione, cioè io mi ricordo che alle superiori, poi ovviamente lo devi studiare tutto, però ci hanno spiegato come è fatto il computer, cioè dentro a questo computer qua c'è una CPU, che è tra virgolette il cervello, diciamo, del computer, c'è la scheda grafica, c'è quello, e vai a capire come è stato tutto creato, per cui se lo conosci dici: ah ok, allora vuol dire che magari è un bug del... e soprattutto se conosci come svilupparlo, per cui secondo me conoscere, diciamo, dei linguaggi di codice, ma in versione molto base, cioè io non so programmare, però so che bene o male un algoritmo viene fatto così, che c'è un input, poi c'è magari un if, un else, così, e arrivi a una fine. E quindi da lì conosci com'è costruito.
Sì, nel senso, secondo me è molto importante togliere la magia, capito? Cioè, anche il discorso che facevo all'inizio su come è fatto ChatGPT, avere chiaro, ed è una cosa che a chiunque lo dici ti rimane un po' così, avere chiaro che è fatto con 5 miliardi di parametri, che poi funziona in un certo modo, una certa rete neurale chiamata Transformer, ok, non sai come funziona, chi se ne frega, però sapere che ogni parola che ti mette una dopo l'altra è semplicemente un calcolo probabilistico di qual è la parola migliore rispetto a quello che tu gli hai detto in quella domanda, in quella conversazione, eccetera, fa sì che dici: ok, mi fido, è una figata, però quello che mi si pone davanti è probabilistico. Questo perché e fa la differenza. Io ci ho giocato a scacchi una volta con ChatGPT.
Ed è una
No, l'ho usato contro un altro computer. E la figata qual è? Lui ha letto un sacco di libri di scacchi, quindi ha in mente le migliori mosse per un certo tipo di posizioni, le migliori aperture, eccetera. Ma non essendo studiato per scacchi, non avendo regole arcodate di scacchi, fa degli errori banalissimi, tipo metti il cavallo qui, dove lì c'è un pedone, quindi non puoi metterlo. E quindi questo tipo di ragionamento è quello che ti fa magari sbagliare 2 più 1. 2 più 1 no, però se... Esatto, quindi se uno... ha un minimo understanding di questa cosa, gli arriva una risposta e ha la coscienza di leggerla e interpretarla nel modo giusto. Se invece uno è magia, quindi un giorno è una merda, il giorno dopo è il mio salvatore, diventa problematico.
Cioè, dai, dici tutto quello che dice è vero, è quasi un dio e non lo metti mai in contestazione. Cioè, secondo me deve rimanere un po' il fatto di prendere e contestare quello che dice, cioè nel senso non dire tutto quello che dice è la verità. Ma come la stessa cosa se pensate ad oggi Google, cioè se tu scrivi su Google mi fa male la testa, boom, sei morto per Google. Cioè devi dire: ok, capiamo un attimo bene, leggiamo bene, non è
contestualizzare, avere la sensibilità ovviamente di capire che non ha un'expertise verticale, che però svilupperà nei prossimi anni.
Sì.
E quindi Dio nell'ambito medico, nell'altro ambito probabilmente ci si avvicinerà dal punto di vista di knowledge. L'altro tema che mi interessa anche discutere con voi riguarda proprio in generale l'aumento della produttività e in contesti come quello che ho espresso prima, quindi la possibilità di sviluppare contenuti per un blog è uno. Ce ne sono altri che mi sono venuti in mente che riguardano proprio un'area che chiamerei proprio synthetic media, dove l'AI con le sue capacità anche tecnologiche, di mascherare, di aggiungere una maschera rispetto a un input iniziale, totalmente nuova rispetto a quello che, con cui tu eri entrato, è molto interessante. Cosa voglio dire? Pensiamo all'artista, sia cantante, musicista, anche un attore, che può voler... non ha tempo a disposizione per accettare tutti i contratti che gli vengono posti davanti, mettiamo uno scenario più ideale per un attore. E, anzi, oppure vuole prendersi un break di un anno, però non vuole smettere di avere introiti. Oggi tu potresti allenare un'intelligenza artificiale a riprogrammare la tua voce, a utilizzarla e riproporla sulla base di un text to speech, quindi qualsiasi testo tu scrivi questa voce lo ripeterebbe. È già possibile oggi a livelli... estremamente, estremamente accurati, e a quel punto se tu sei talmente impegnato, vuoi prenderti l'anno sabbatico, puoi continuare a lavorare perché autorizzi il cliente in quel momento che ha bisogno della tua voce, magari per un voice over, per uno spot pubblicitario, per un documentario, a utilizzarlo, e loro in autonomia, ovviamente previa approvazione tua, possono utilizzare la tua voce e ottenere quello di cui hanno bisogno. Quest'ambito addirittura, se spinto un po' più avanti, può diventare questo podcast, dove la parte immagine può essere ritoccata, dove il movimento delle mie labbra può cambiare per dire parole diverse, e il contenuto della mia voce anche, nel senso che io posso rientrare sul mio podcast dopo averlo registrato, rileggere l'intero script che in automatico l'intelligenza artificiale ha buttato giù, togliere una parola, e in automatico la parte di video e la parte di audio vengono eliminati, ed è come se io non avessi mai detto quella parola, oppure sostituirla perché ho detto un'inesattezza. Pensa a quanti youtuber devono mettere l'asterisco sui video perché poi si accorgono di aver detto una stupidaggine, come noi durante questa registrazione. Grazie. E probabilmente quello potrebbe essere un altro utilizzo estremamente poco traumatico, permettetemi, però molto di estremo beneficio per l'aspetto di produttività. E un altro tema, visto che parliamo di synthetic media, un altro contesto, caso di dove può essere generato del contenuto, qua addirittura in chiave creativa, e qui entriamo in un mondo completamente inesplorato fino adesso tra noi e la tecnologia, perché fino adesso noi abbiamo sempre dato degli input al computer e sapevamo sempre quale sarebbe stato il risultato. Ora che parliamo di creazione di, adesso non so tecnicamente se c'è un nome, ma di immagini e contenuti, video e semplicemente immagini statici, su base di un brief che tu scrivi,
sì, come cioè generativo, Journey,
esatto, contenuto generativo, in quel caso il risultato è inaspettato, perché se dico immagina Stefano, italiano, ragazzo italiano che cammina per Milano nel 2300, lui crea qualcosa che io non potevo immaginare sarebbe risultato da questo mio brief. E quindi probabilmente ispirandosi, e anche qui cioè, è come un altro interlocutore, come un altro tutor, ispirandosi alla sua esperienza precedente. Quindi può sostituire il copywriter, può sostituire l'art director e il designer. Ieri stavamo preparando una presentazione e lui... cosa mettiamo su questa slide, cerchiamo un'icona, la cerchiamo su un project, la cerchiamo di qua, la cerchiamo di là, la cerchiamo su Google, poi alla fine diciamo non c'è niente che ci convince, ma scusa, proviamo a chiederlo a Midjourney. Icona che rappresenta persone che stanno ricevendo dati e li stanno analizzando, eccetera, eccetera. Stile vettoriale, gli dai un brief, cerchi di essere più chiaro, perché una delle cose che impari è che poi fai fine tuning di come dare il brief per ottenere il risultato più vicino a quello che ti aspetti, e il risultato è stato perfettamente azzeccato per quello di cui avevamo bisogno. Una cosa su cui non è in questo momento volutamente, probabilmente, bravo Midjourney nel caso specifico, è editare qualcosa che tu gli dai come base, quindi è molto bravo a creare contenuti da zero, editare cose e comprendere gli input che gli stai dando in questo momento non è così avanzato, così come ha forti problemi con l'anatomia umana proprio. Quindi se tu gli chiedi di fare una foto realistica, come se fosse una fotocamera degli anni 2000 col flash, di un gruppo di ragazzi, l'ho fatto stamattina tra l'altro, che sta registrando una puntata di un podcast, tutto perfetto, sembra una foto abbastanza realistica, però guardi le mani e hanno sei dita o
esatto,
hanno qualcosa che
quelli...
non so se è voluto oppure no, però...
Esatto, poi lì dipende sempre dal training. Per dare un'idea su questa cosa finale che hai detto, poi torno alla Synthetic Media, di come è funzionato, che ho citato più volte, Transformer in questa, diciamo, episodio. Per dare un'idea semplice, prima abbiamo parlato anche dei parametri, immaginatevi, l'architettura si chiama encoder decoder, quindi entrano dei dati di input, vengono codificati, o comunque fare l'encoding di quei dati, e viene creata come una rappresentazione intermedia. È quello che, passami il termine, è quello che ha capito l'algoritmo. E da lì fa decoding, quindi da quella cosa crea e genera qualcosa di nuovo. Quei parametri non sono altro che quello che lui ha imparato, e secondo quello che lui ha imparato crea quella codifica centrale. Quindi, più per esempio in Midjourney, bravissimo a creare un certo tipo di immagini, ma per come è stato allenato, ipotizzo, manca quella logica di dirgli ok, ti concentri sulla tasca, ti concentri su quella cosa lì, perché capisce e genera, ma non capisce che tu quella lì è un'istruzione, per dire. E, però dipende sempre da come costruisci poi la rete neurale e soprattutto la figata che mi aspetto io, che farà OpenAI, che secondo me ci sta già lavorando in background, è unire, perché il nostro cervello non è che funziona con un'unica rete, ma tante componenti del cervello che si occupano di cose diverse. Quindi la capacità sarà proprio quella di unire più componenti, che sarà quella di linguaggio, quella di visiva, eccetera, per creare quello che è l'obiettivo di General AI, cioè quello l'obiettivo vero e proprio. Quindi questo per spiegare un attimino tecnicamente. Su Synthetic Media è un'altra cosa che cerco di ragionare molto con me stesso. Solitamente nelle conversazioni con amici, parenti, eccetera, io sono quello che difende la tecnologia, mi sento in quell'ottica lì, poi quando sono da solo in realtà cerco di mettermi un po' in dubbio. E la conclusione a cui sono arrivato adesso è che è spettacolare quello che ti può permettere di fare, e secondo me su certo tipo di lavoro, soprattutto parlando anche di presentazioni, è una cosa importante nel lavoro day to day, ma che a una persona magari può togliere tanto tempo, e la cosa perfetta sarebbe ok, io ho un'idea di come voglio la presentazione, ho un mio assistente e lui è bravissimo su quella cosa. Ovviamente non è una cosa che io nel mondo reale posso fare, a meno che sono il capo dei capi. Avere una tecnologia che ti si affianca in quel modo ti può aiutare un sacco. Per tutti quelli che hanno paura, non so, di perdere lavoro come blogger, diciamo, immagini, loghi, eccetera, quello che è al momento, io penso che tolga la mediocrità, nel senso che se tu sei un giornalista bravissimo, non arriverà mai a quel livello, la gente non vuole leggere quella cosa. Tutti i blog da 5 euro su Fiverr, tutti i loghi da 5 euro, li spazza via. Cioè nel senso, il logo non pago più 5 euro su Fiverr, me lo faccio fare.
Ne faccio 1000 a 5 euro.
Il grafico che ti fa pagare 2000 euro perché ha un logo pensato in un certo modo, per ora secondo me è abbastanza...
Però io faccio l'avvocato un attimo del diavolo e proviamo a pensare a noi ragazzi che invece ci stiamo buttando a essere i nuovi grafici o i nuovi copywriter e così via. Io cioè non ho un vero lavoro, non ho un mio test, cioè alla fine io per diventare Pablo Picasso, per dire, ci devo essere, cioè ci devo cercare di creare pian piano e avere dei piccoli feedback. Poi capisco te, la tua mediocrità, cosa intendi, cioè quelle anche pagine di blog che sono create giusto per fare affiliate marketing, che sono palesi dei click e basta, però secondo me la questione è che bene o male anche l'eventuale grafico deve conoscere e utilizzare, cioè nel senso, poi dopo si dovrebbe vedere caso per caso.
Cioè alla fine poi è sempre un tool che ti può boostare, quindi anche il grafico stesso può usarlo, magari io lo uso nel modo fammi questo logo, output, non sono capace di fare nient'altro. Il grafico magari può avere un tool specifico che lo aiuta nella creazione del logo, nei suggerimenti, sicuramente ho usato un sacco in architettura per delle forme che uno magari ha in mente ma non può manco immaginarsi, soprattutto per forme naturali. Adesso va molto l'architettura, quella che è molto simile a quella biologica. Creare forme biologiche, non so, la struttura di una pianta, la struttura non è una cosa che puoi fare con la testa, perché puoi fare le cose geometriche. E ho visto uno studio interessantissimo di questo algoritmo che praticamente aveva dei sensori su un drone e faceva andare il drone per un sacco di tempo e dava i sensori, dava tutti i rivelamenti a un algoritmo e chiedeva ok, generami la forma migliore del drone secondo quello che hai visto tu. E la figata assurda è che la forma che usciva era una struttura molto molto simile a quella di un scoiattolo volante. Quindi l'idea di, come dire, usare la natura come input rispetto a quello che noi vogliamo creare è molto interessante per fare anche una transizione green, dove le nostre città possano diventare più anche ecosostenibili e legate alla natura. Poi questa è una visione molto molto futura. Però sì, può essere usato come tool, adesso non so se...
No, io credo che il punto comunque principale è che una quote proprio di OpenAI che ha pubblicato forse qualche settimana fa, quando si è iniziato a parlare tanto dello strumento ChatGPT, è che il nostro lavoro non verrà sostituito da un'intelligenza artificiale, ma da una persona che la utilizza. e quindi è proprio un tema di produttività maggiorata, cioè una persona che è in grado in minor tempo di proporre più soluzioni facendosi aiutare dall'intelligenza artificiale, mettendoci quel layer aggiuntivo che lo rende particolarmente appealing per un altro umano, e in questo momento l'intelligenza artificiale non è in grado di fare al 100% dei casi, tant'è che anche nella stesura dei contenuti comunque siamo a livello abbastanza poco apprezzabile dal punto di vista stilistico e di creatività, però quello sarà un layer successivo. Intanto credo che bisognerà capire come in futuro verrà trattato, perché oggi si parla di plagio, in futuro sarà tutto originale perché sarà in grado di sviluppare contenuti originali come immagini originali, e come questa cosa venga gestita, nel senso che se ho bisogno di un asset, di un'immagine, oggi vado su Getty Images, pago, mi scarico l'immagine, Photostock, a pagamento con i miei diritti per un anno, questi scadono, intanto ho pagato. In futuro vado dentro l'equivalente di Midjourney, dico guarda, fammi un render di questo e quest'altro, perfettamente in linea con quello che mi serve, e lo utilizzo lo gestisco in autonomia. Quell'aspetto lì, quindi legato a ridurre potenziali violazioni di copyright, e però dall'altra parte andare a generare contenuti completamente nuovi, arriverà probabilmente, a questo facendo uno stream of consciousness, non ho un'idea di quello che voglio dire, però arriverà un punto in cui si evolverà talmente tanto che la crescita di contenuto sarà esponenziale. Quindi se un blogger oggi fa un video a settimana, domani ne farà 5 a settimana, e tutta questa cosa sarà overwhelming per noi, e quindi anche per ingaggiare con quei contenuti probabilmente il nostro cervello da solo non basterà.
Sì, esatto, cioè un'altra cosa che penso è che ora come ora già viviamo in un mondo che è pieno zeppo di contenuti, e tu puoi cercare anche su YouTube, ci sono dei video che raccontano come ci sono delle persone che hanno creato canali su altri canali, cioè usando 3-4 tool e intelligenza artificiale a catena, prendi un video di un altro, estrai il significato, estrai il transcript significato, lo cambi, lo parafrasi e ricrei il tuo video. Quindi è come se tu non stessi aggiungendo valore alla comunità perché non stai creando nulla di nuovo. Questa cosa io mi aspetto, con un'ottica positiva, vada a ridare molto peso al contenuto originale umano che può esserci, quindi se uno fa un video suo con un certo tipo di valori, cose che mette nel sistema, quello magari riprenderà valore. Certo, ci sarà secondo me una confusione generale, e anche lì le informazioni che riceviamo a priori dovranno essere filtrate. Come adesso quando utilizziamo Instagram, LinkedIn, eccetera, vediamo quello che vogliamo vedere, non so come dire, sono filtrate su di noi, stessa cosa dovrà essere fatta in maniera più massiva, ma se vogliamo più controllata da noi, perché adesso il rischio è quello di essere incanalati in certi tunnel da queste grandi big companies che gestiscono,
sì,
gli algoritmi.
I social, così, se vai a vedere Instagram o Facebook, tanto se ne è parlato tanto che hai quelle bolle lì, per cui assolutamente. Poi, come hai detto te, la parte vera di noi umani dovremmo aggiungere quel valore aggiunto che in un articolo devi aggiungere, cioè magari tu scopri, gli aggiungi quella input che poi magari altri poi utilizzeranno per creare altri contenuti, però è quello lì, cioè anche i giornalisti, se pensiamo a loro, sono chi va a scoprire subito la storia o l'accaduto e lo racconta, poi da lì nasceranno 7000 articoli, ma succede già oggi, cioè quello che scrive il primo articolo poi gli altri giornali copiano e incollano, cioè immagino adesso stavo pensando alla storia della bidella, che l'aveva scritto all'inizio, adesso non mi ricordo se Corriere o Repubblica, poi era stato ripreso da tutte le testate, e questo avviene in qualsiasi diciamo per qualsiasi notizia. L'avvero aspetto è andiamo a verificare quei dati, andiamo a verificare quella storia, ma soprattutto è chi la crea per prima, per cui alla fine si può ancora un
sì,
po'
sarebbe,
tutelare.
Sarebbe anche
la
fighissimo
creatività.
Che per esempio a livello di news ci fosse un algoritmo mio, nel senso che poi ho modificato quei miei dati, che raccolga queste news, quindi dici ok, news della bidella sono tipo tutte clusterizzate e magari non vedo neanche più l'articolo vero e proprio, vedo la creazione di ChatGPT su quell'articolo,
esatto, sì, esatto,
su quello che, cioè, è stato detto in generale, e quindi potresti avere anche un'app di news che non ha più nessuna fonte, quello
ma
è molto rischioso,
fa il fact checking,
però,
cioè, nel senso, se hanno scritto 7000 articoli di cui 6000 dicono una cosa, 1000 no, poi guarda la fonte e dicono ok, quella fonte al 72% è vera. Dov'è che sta in dubbio? Forse è perché non si parla di 10.000 ma è 5.000 euro. Quindi, secondo me, come sempre, secondo me ritorniamo al punto principale: l'utilizzo dei dati serve, l'intelligenza artificiale pure. La cosa più importante è utilizzarla bene. Quello è come un coltello alla fine: un coltello lo puoi utilizzare per uccidere, ma allo stesso tempo per tagliare. Cioè, alla fine è anche una tecnologia. Se vai a vedere la prima tecnologia, come il fuoco, cioè. Qualsiasi tecnologia va utilizzato bene, cioè ad oggi nessuno penserebbe di bannare un coltello.
L'importanza forse di nuovo di riscoprire la cultura della morale umana e evitare di perdere quella, perché quelle sono le uniche cose che probabilmente potrebbero fermarci, quindi senza entrare nel religioso, ma uno step forse ancora superiore nel fermarci da fare alcune cose rispetto ad altre.
Sì, esatto, io penso che anche in un periodo come questo, dove anche a livello morale, culturale, c'è molto, chiamiamolo, confusione su tantissimi temi, riguadagnare un po' da quel punto di vista, non so come, diciamo che un tempo c'era anche la religione che guidava su una certa morale, adesso forse dobbiamo crearne una nuova o di società, sarà molto interessante. Perché serve quello per guidarci. È una mia battaglia personale che magari quando avrò anche più autorità nel mondo lavorativo porterò avanti, è quella che per ora tutti questi sistemi, nelle grandi aziende eccetera, sì, un'azienda come Meta eccetera hanno degli organi di controllo etico, però comunque tutto il processo di produzione, quello che mi immagino, almeno quello che so, dell'algoritmo, è in gran parte guidato da un ingegnere, specialmente informatico, e secondo me non gli si può dare quel potere quando poi quell'algoritmo viene applicato a qualsiasi persona, esatto, nella popolazione, dai ragazzi ai giovani eccetera. Il processo deve essere molto più come dire, in simbiosi con chi ha una visione magari più umanistica, più importante sulla morale, perché non è più un aspetto del fatto di dire ok, creo un software che utilizzo in azienda, ma è qualcosa che va a modificare le nostre vite, nel senso che ormai quello che vediamo è quello che crediamo.
Perché, attaccandomi a questo discorso, il discorso del synthetic media che abbiamo fatto prima, con l'esempio, diciamo, positivo dell'attore che riproduce la propria voce, la utilizza per fare più soldi, dall'altra parte c'è tutto il deepfake, quindi anche tutto il mondo negativo, dove appunto oggi non c'è modo di fermarlo,
sì,
se non semplicemente vietarlo monarmente, no? E cercare di comunicare questa cosa e trasmettere questi valori anche alle nuove generazioni. Quando ho registrato un episodio del mio podcast dedicato al mondo synthetic media, ho sentito 3 startup che quindi avevano anche tutto l'interesse di mettersi in mostra, alle quali avevo chiesto se potevano riprodurre la voce di Obama durante l'intervista per farla sembrare un'intervista a Obama, e loro hanno detto che moralmente non potevano.
Ah, chiaro.
Ma non c'era nessuna legge in questo momento che glielo vieta.
Sì, 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 chiaro.
E in alcuni casi alcune startup lo hanno fatto per farsi pubblicità.
Sì, sì, infatti spesso si vede, che ne so, il video anche era stato di Mark Zuckerberg, dove utilizzano i personaggi famosi che sembrano davvero reali e però fanno qualcos'altro, per cui deepfake così sono un vero problema, però allo stesso tempo magari si può creare un tool che va a fare i check su quello. Cioè, un po' come dicevo prima, su una notizia tu vedi se può essere vero oppure no, o anche come è stata creata. Poi ovviamente è difficile, bisogna studiare molto bene la tecnologia e non serve solo la parte morale, perché queste 3 startup si sono fermate, però un'altra persona dice chi se ne frega. Cioè, come è già successo, dice l'importante è raggiungere il mio scopo.
Sì.
Credo che, diciamo, si può concludere qua la nostra bella chiacchierata sull'intelligenza artificiale. Non so se volevi aggiungere qualcosa a te, Tommy.
No, vabbè, semplicemente, cioè, siamo arrivati in una fase un po' di down.
Sì, esatto.
Del diciamo discorso, però, come avete visto durante tutto l'episodio, siamo molto gasati anche di provare queste nuove tecnologie che usciranno, soprattutto questo periodo. È un periodo un po' di hype, sicuramente si riaffievolirà un po' e usciranno le vere e proprie tecnologie importanti. Se poi appunto il pubblico è interessato, potremmo anche in futuro intervistare persone nell'ambito specifico, quindi parlavamo di etica, ne abbiamo fatto l'episodio scorso, esatto. Infatti poi lo linkeremo. A me interessa anche molto l'ambito legale, capire come si sta muovendo anche l'Europa da quel punto di vista, quindi poi nella stagione cercheremo di portare questi contenuti.
Esatto, la citazione credo che ce l'abbiamo, l'ha detta prima Fabri, che secondo me è quella del CEO di OpenAI,
bello,
che è quella lì. La utilizziamo e quindi alla prossima puntata.
Ciao a tutti.